www.redigio.it e la storia continua. Un personaggio che si colloca fra la storia e la mitologia. E siamo sulle orme di Guglielmo Tell.
Continua dalla puntata precedente.
Il libro bianco. Dalla leggenda che nel tempo si sarebbe arricchita di nuovi particolari, ecco nascere e man mano svilupparsi il mito. Ma come si è considerato quest'ultimo? Da quanto ne sappiamo oggi, risulta che solamente nel corso del XIV secolo, ossia tra i 100 e i 150 anni dopo i fatti già divenuti leggenda, e dopo che quest'ultima era stata divulgata oralmente e persino presentata in una ballata popolare, si era avvertita la necessità di affidarne il racconto completo alla carta. La versione più antica è oggi conservata all'interno di un registro rimasto sconosciuto fino al XIX secolo, il cosiddetto Libro Bianco di Saarinen. Si tratta di un registro di 258 fogli compilato attorno al 1470 dal segretario del governo di Obwald, un tale Hans Schreiber, il quale, dopo aver ricopiato un centinaio di documenti a testimonianza dei diritti e privilegi della comunità del Obwald, aveva aggiunto un testo di circa 25 fogli, scritto in tedesco, relativo a tre episodi fondatori della Confederazione Svizzera, ossia il giuramento dei tre svizzeri a Grütli, la distruzione dei castelli e, appunto, la storia di Tell. Oggi, detto libro bianco si trova custodito nell'archivio del cantone di Obwalden. Sin dal momento della sua prima apparizione, l'alone leggendario che già circondava la figura del balestiere di Burgelen aveva comunque ricevuto un tale vigore da trasformare il personaggio in patrimonio pubblico. Da allora ogni sua avventura sarebbe stata riproposta con insistenza e ovunque, addirittura cantata, ballata e recitata in rappresentazioni sceniche fisse o itineranti, tra le quali il famoso Tell Spiele, oppure rianimata in giochi popolari che avrebbero consolidato ancora di più ogni credenza. Il dramma di Schiller. Ai nostri giorni, nella Tell Spiele House, cioè la casa teatro di Altdorf, ogni tre anni, allo scoccare dell'estate, viene rappresentato il dramma Wilhelm Tell di Friedrich von Schiller, interpretato da un buon numero dei suoi abitanti. Dopo quello del 2003 se ne avrà un altro nel 2006, ma anche il 2004, in cui ricorrono i 200 anni dalla prima rappresentazione dell'opera schilleriana, rappresenta un nutritissimo calendario di manifestazioni. E già nel 1804, anno della sua prima rappresentazione pubblica, il dramma di Schiller aveva a sua volta contribuito, più di ogni altra cosa, a radicare il mito, anche perché aveva presentato Tell come la prima voce di un coro collettivo, invocante il rifiuto di ogni ingerenza straniera, cristallizzando in tal modo un sentimento nazionale già forte e sentito. In ogni finzione scenica, ciascun abitante della Svizzera avrebbe così trovato conferma dell'espressione della propria identità nazionale. Le prese di posizione contrarie e le contestazioni, non erano tuttavia mancate. Nel secolo XVI e XVII, Tell era stato infatti guardato con sospetto e quindi messo in qualche modo in ombra, prima dall'aristocrazia, che reggeva le sorti di alcuni cantoni, e poi dalla borghesia conservatrice, causa del presunto ruolo di agitatore politico che caparbiamente si era voluto attribuirgli, ruolo che a parere di alcuni ben pensanti esaltava però un po' troppo rudemente la rivolta contro le autorità, sino a istigare al tirannicidio. In seguito numerosi eruditi avrebbero sancito che Tell, almeno come personaggio di rilevanza politica, non è affatto esistito e quindi non appartiene alla storia. I tre cantoni di Uri, Schwyz e l'Unterwalden, che allora non erano ancora tali, non si sarebbero affrancati dalla dominazione straniera grazie a una rivolta di popolo capitanata dal balestriere di Burgen, bensì avrebbero intrapreso un progressivo allontanamento dagli Asburgo per altri motivi contingenti e grazie a certe mire e al totale disinteresse di questi ultimi per le loro sorti. Pur avendo la leggenda e il mito di Tell preso corpo in un sentimento crescente, ostilità nei confronti dello straniero, nulla porta a ritenere come reali sia il ruolo di rivoluzionario che qualcuno gli ha attribuito sia in un suo eventuale intervento, diretto e determinante, in quel processo storico che in seguito avrebbe condotto all'indipendenza svizzera. Tuttavia, già nel 1760, quando Gottlieb Emanuel von Haller, in uno scritto anonimo, aveva avanzato l'ipotesi che episodi come quello della mela spaccata sulla testa del figlio e altri del tutto simili erano già stati raccontati nel XIII secolo nelle Gesta Danarum del chierico danese Saxo Grammaticus, e in tutta la Svizzera era montata un'ondata di risentita indignazione, e il suo libello era stato addirittura dato alle fiamme. Ancora peggio era successo nel 1835, quando Joseph Eutich Kopp, fondatore della ricerca storica svizzera, pangermanica e filosburgico, aveva pubblicato uno scettico dossier di 206 pagine allo scopo di contestare in toto quanto sino a quel momento si era detto e scritto sull'intemerato balestriere di Burgler. Nel tentativo di opporsi a quella che in seguito sarebbe stata definita una tendenza denigratoria, nel 1895, in occasione dell'inaugurazione del monumento a Tell a Altdorf, un oscuro funzionario, Anton Gisler, era stato incaricato dalle autorità del cantone di Uri di impegnarsi in un'opera storica tale da ribaltare ogni situazione precedente. Oltretutto in grado anche di provare finalmente e in concreto non solo la veridicità della leggenda, ma anche la stessa esistenza in vita del balestriere. Ma un simile tentativo non fu sortito alcun effetto rimarcabile.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it. E la storia continua.